Voglio leggere un brano dalla parola di Dio. Si parte da lontano, si parte dalla Genesi, il capitolo 3. Sapete che nella Genesi, nei primi tre capitoli della Genesi, praticamente c'è raccolta tutta la dottrina di Dio. Tutto quello che rappresenta Dio è sintetizzato in questi primi tre capitoli della parola di Dio. Io vi leggo ora il capitolo 3 che parla del primo peccato, che anche se è stata una cosa lontana, ma ci riguarda molto da vicino anche noi, non solo per le conseguenze, ma anche per non solo per le conseguenze ereditate da questo primo peccato, ma anche per le caratteristiche che questo peccato ha e che somiglia molto alle caratteristiche dei peccati anche di oggi. Allora, vogliamo cominciare a leggere, dice: il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio, il Signore, aveva fatti. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Serpente disse alla donna: no, non morirete affatto. Ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere, che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei. Ed egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di entrambi e si accorsero che erano nudi. Unirono delle foglie di fico e ne fecero delle cinture. Poi udirono la voce di Dio, il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio, il Signore, fra gli alberi del giardino. Dio, il Signore, chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Dio gli disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Dio, il Signore, disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna rispose: il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. Allora Dio, il Signore, disse al serpente: poiché hai fatto questo, sarai maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene, i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. L'uomo chiamò sua moglie Eva perché è stata la madre di tutti i viventi. Dio, il Signore, fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi Dio, il Signore, disse: ecco, L'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita e ne mangi e viva per sempre. Perciò Dio, il Signore, mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. Così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino d'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Quante volte, se analizziamo quelli che sono stati i nostri peccati, traggono un'origine simile a questa, anche se per peccati diversi ovviamente, perché questo è un peccato unico, avvenuto una volta sola, perché l'albero è quello. Intanto, cos'è il peccato? Il peccato lo possiamo definire così, sarebbe da dirne tante, ma in pratica è mancanza di fiducia in Dio. E qui Satana, sapendo questo, sa come intervenire per smuovere le persone nella sua direzione e mette in dubbio quella che è la parola di Dio. Fa come? Dio vi ha detto di non mangiare di nessun albero, nel frutto di nessun albero che è nel giardino? E poi c'è la mancanza, o la incompleta, o la parziale conoscenza di Dio, ma anche la non vera conoscenza di Dio, che dice gli alberi, del frutto degli alberi ne possiamo mangiare, ma dell'albero che è nel centro del giardino non lo possiamo né guardare e né toccare, né mangiare né toccare. Veramente di toccare non aveva detto niente. Questa è perché c'è sempre qualcosa da aggiungere, da limitare, da sentirci limitati in quelle cose che Dio fa o ci dice di fare. Magari ci dice di comportarci in un certo modo, ma noi ci sentiamo vincolati, ci sentiamo legati in questo suo comandamento. E allora lo peggioriamo per giustificarci meglio di quello che abbiamo fatto. E quante teorie ci sono in questo mondo che cercano di mettere in dubbio non solo la verità della parola di Dio, ma anche l'esistenza di Dio stesso. Ci sono tantissime dottrine, quotidianamente, in maniera più o meno esplicita, ci parlano di un mondo che si è autocostruito, autogenerato. Sono combinazioni che ci hanno portato questo mondo al risultato che vediamo, senza una mente che ha guidato tutto quanto, ma così, per una serie di combinazioni, di casualità che hanno messo insieme tante cose e ci hanno portato così a vivere noi esseri, gli animali, le piante, tutte. Oggi non sentirete mai parlare di creazionismo e evoluzionismo, no, c'è l'evoluzione punto e basta. Non lo sentirete mai dire, mai mettere in confronto due teorie, anche se ci sono fior di scienziati che credono fermamente che è un Dio che ha stabilito tutto questo, ma loro non li sentirete mai dire qualche cosa. Però sentirete molto spesso persone autorevoli nel senso della scienza citare, senza mai dire che Dio non esiste, perché ma senza mai dirlo, ci mettono delle teorie che lo escludono pari pari, però non lo dicono, ma come il diavolo qui, non dice vai mangialo, che no, non gli dice mica di mangiarlo quel frutto. E così Satana cerca attraverso le persone, le cose, le circostanze, le situazioni, di insinuare il dubbio nella nostra mente sulla veridicità, parola difficile, della parola di Dio, o appunto sul il fatto di credere che veramente Dio esista o meno. La conoscenza del bene e del male, il primo peccato. Pensate un pochino ai bambini. I bambini vivono in un mondo meraviglioso. Quando sono in una famiglia che li cura, li tiene come devono essere tenuti, hanno chi provvede al cibo, hanno chi provvede al vestimento, hanno chi provvede alle loro necessità. Poi però arrivano a un certo punto, anche prima, ma insomma 10, 12 anni, 14, che c'è la ribellione. Vogliono fare loro quello che decidano loro, vogliono sentirsi loro padroni della loro vita, del gestire la loro vita, e questo crescano con queste convinzioni fino insomma verso 20 anni, poi insomma cambiano un po' idea, si rendano conto di come gira il mondo. Ma è la loro tendenza a decidere quello che è bene e quello che è male. Non devono essere il babbo o la mamma a decidere quel che è bene e quel che è male, lo vogliono stabilire loro. Il primo atto un po' di ribellione, no? E che è normale, così c'è questo desiderio di voler fare le cose a modo nostro, anche se quelle cose poi per esperienza si rendano conto, poi del resto ci siamo passati tutti, perché io credo che più o meno le situazioni sono state così anche per noi. Non è che parlo ora dei bambini e mi tiro fuori, no, io come più o meno tutta l'umanità ha passato questo percorso. La valutazione di ciò che è bene e ciò che è male, e difatti Dio dice ora l'uomo è diventato simile a noi, avendo conoscenza del bene e del male. Insomma, ci corre fra la conoscenza del bene e del male nostro rispetto a quello che ha Dio. E difatti, per cercare di stabilire quello che è bene e quello che è male, in una comunità ci vogliono delle regole, bisogna stabilire dei comportamenti, bisogna stabilire delle leggi, bisogna stabilire qualche cosa che consenta alle persone di poter stare insieme, perché se ognuno fa come gli pare, insomma diventa invivibile la situazione. Però vengono stabilite delle leggi affinché le persone vi si attengano e possano convivere in maniera più o meno pacifica. E queste leggi inizialmente, parlo anche per la nostra situazione, prendevano spunto dai comandamenti di Dio, perché l'uomo, anche se leggiamo la Bibbia, vediamo che ha dovuto attingere ai comandamenti di Dio per avere delle leggi giuste, valide, universalmente ritenute tali. Però con il corso del tempo queste leggi si sono modificate, sono state cambiate, fino ad arrivare, per dire, ai giorni nostri, senza andare tanto lontano, che vediamo che vengono fuori delle leggi che sono esattamente l'opposto di quello che Dio ha stabilito. Quale possiamo considerare? Ricordati di santificare il giorno del riposo. Perché non ci sia bisogno di santificare il giorno del riposo, è stato tolto il giorno del riposo. Perché ora, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica sono tutti giorni lavorativi. Apparentemente c'è quel segno rosso sul calendario che riguarda la domenica, ma in realtà quante persone sono a lavorare oggi? Per forza di cose, perché le circostanze sono diventate così. È stato messo da parte il comandamento di Dio per far posto al comandamento dell'economia. Non è che perché c'è più gente che lavora, c'è anche più gente che compra e che spende. La gente compra in base a soldi che ha. Se non gli dai soldi, anche se tu gli dai 10 giorni la settimana da spendere, più che quelli non spende. Ma l'importante era togliere il giorno del riposo, così dice, ma un giorno gli viene dato lo stesso. Sì, è vero, ma come fa se uno c'è di festa il lunedì, un altro il martedì, un altro il mercoledì, eccetera, a riunirsi insieme, a trovare quella comunione fraterna, alla presenza di Dio, di poter utilizzare, beneficiare di quelle benedizioni che Dio dà dove il suo popolo è riunito insieme. Non si può più riunire insieme perché non c'è più questa libertà. Un altro comandamento che è sparito: non commettere adulterio. Oggi l'adulterio è diventato motivo di vanto più che un obbligo morale. Non uccidere. Non solo la pena di morte, ma penso agli aborti, all'eutanasia. Ma non solo, perché non ha solo il diritto di uccidere, ma anche di far vivere con l'accanimento terapeutico. Non è una cosa anche questa qui voluta da Dio. Ma anche queste qui sono cose perché l'uomo deve stabilire, lui, quel che è bene e quel che è male. E allora anche far vivere o far morire è nelle sue mani. E altre cose che ci sono, più o meno evidenti, diciamo. Un'altra cosa mi viene in mente: non farti immagine alcuna, scultura alcuna, non ti prostrare davanti ad esse. Andate un pochino in qualche zona dove c'è un santuario, Padre Pio, il Vaticano stesso, nei dintorni, e Lourdes e tanti altri come ce ne sono. È pieno di immagini che vengono vendute e la gente le compra per tenerle come oggetto di culto. Quello che era vietato viene fatto alla luce del sole, tranquillamente, credendo anche di far del bene. Ma questi due nostri predecessori, quando peccarono, si accorsero di essere nudi. Io questo fatto di essere nudi lo intendo che quello che avevano fatto era un qualche cosa esposto alla luce di tutti, che tutti potevano in qualche modo vedere questo loro peccato. Molti ritengano che sia stato un peccato sessuale, non credo assolutamente. La parola dice di questo albero, io ne sono pienamente convinto, perché avevano libertà di tutto quello che potevano fare, perché Dio non le aveva dato altri divieti o altre limitazioni, tranne quel frutto. E perché non deve essere un frutto? Se era un'arancia, una mela, una pesca, questo è un altro discorso e non mi interessa saperlo, ma sono convinto che era un frutto. Quindi non c'entra il fatto sessuale, ma il fatto di sentirsi nudi, di sentirsi esposti agli altri, alla critica, è un senso che è comune a chiunque ha commesso qualche cosa che non va bene. La paura di essere scoperto, la paura che qualcuno lo venga a sapere. C'era un predicatore durante una riunione di culto, predicando, disse: ma se venissimo informati ora che sulle porte delle nostre case c'è un foglio con scritto tutti i nostri peccati commessi, chi avrebbe il coraggio di tornare a casa? È dura, eh? Insomma, credo che, insomma, sarebbe da preoccuparci. E la paura di essere scoperti porta a far qualche cosa per coprire il malfatto. Allora si fa qualche opera buona, ci si espone con la parte migliore che possiamo avere, ci esponiamo non per il male ma per il bene. Allora cerchiamo di coprire con le nostre opere la cintura fatta con le foglie di fico, opera delle mani dell'uomo, volevano coprire il peccato per non essere esposti, ma davanti a Dio non è sufficiente. Infatti quando Dio li chiama, loro si nascondono. Si rendano conto che davanti a Dio quella cintura di foglie di fico non serviva a niente. E questa è la situazione dell'uomo davanti a Dio. Non va a Dio perché ha paura della sua condizione. Ma Dio sa la mia condizione. Come fa ad andare davanti a Dio e presentarmi in questo stato? Allora, ma se tu vuoi andare davanti a Dio, bisogna che tu cambi, tu ti metta ad impegno a comportarti per bene, a fare le cose buone, a smettere di fare le cose che non sono buone. E tante cose, tante regole, tante impegni per mettersi in condizione di presentarsi a Dio. Ma in questo caso qui noi vediamo che Dio non aveva problemi a presentarsi lui davanti a Adamo e ad Eva. Non era cambiato, lui si presentò sul far della sera, come probabilmente, non è scritto, ma probabilmente faceva abitualmente. Non c'era da parte di Dio nessun atteggiamento minaccioso nei confronti di questi due che avevano peccato. E questo avviene anche oggi. Dio non aspetta che il peccatore in qualche modo si ravveda, ma prima di ravvedersi uno bisogna si renda conto del peccato, perché che comincia a fare il bene, ma se non ha la forza di farlo prima, non ha la forza neanche di farlo dopo. Dio va al peccatore e lo accoglie così com'è, perché è tramite la sua opera, la sua forza, le caratteristiche che lui gli può dare, che può cambiare, non da sé. È inutile che io mi voglia rendere piacevole a Dio con le mie forze, con le mie caratteristiche. Non c'è verso, non ce la fo, non ho possibilità. Ma questo insegna il mondo. E insegnando così, perché il mondo giace nel maligno, come è scritto da altre parti, anche questo serve a tenere lontani da Dio tante persone. E allora vengano fuori i pensieri, i dubbi, ma Dio probabilmente non esiste, perché se per giustificarsi, perché non potendo andare a Lui, perché così l'hanno insegnato erroneamente, non potendo andare a Dio, allora cominciano a pensare che Dio veramente non esista e che se ci fosse non succederebbero queste cose e tante altre faccende che tutti sapete, no? Basta che venga qualche cosa che fate danni, ma se c'era Dio, allora queste cose perché succedano? Soliti discorsi. Comunque, Dio non aspetta che l'uomo vada a Lui. È Lui che lo cerca, è Dio che lo cerca. Dio ci ha cercati. Se siamo qui è perché Dio ci ha cercati, non perché noi abbiamo cercato Lui. Cercavamo di evitarlo, come Adamo ed Eva, che lo evitavano, si erano nascosti per non essere trovati, perché la loro condizione non gli consentiva di stare davanti a Dio. Ma Dio li ha cercati, e Dio cerca i peccatori. anche attraverso la nostra testimonianza, anche attraverso quello che possiamo fare noi. Sono tanti i modi in cui Dio interviene affinché i peccatori si possano ravvedere, perché quando poi conoscono Dio, conoscono le sue caratteristiche, le sue qualità, allora è più facile che la nostra vita possa cambiare, perché non sono più le nostre capacità, le nostre forze, ma sono quelle forze, quelle che Dio ci dà per andare avanti. Ma in questa situazione c'è da considerare un'altra cosa, che quando parla ad Adamo prima e ad Eva poi vengono fuori quella che è la caratteristica comune a tutti gli uomini, più o meno, e le donne anche, non è che le donne sono escluse. Ma te hai mangiato del frutto? La donna che tu mi hai messo accanto, è lei che me l'ha dato, io non ho mangiato. Quasi colpa di Dio, no? Le scuse, le giustificazioni, il cercare sempre di alleggerire quel male che abbiamo commesso, trovando fuori un monte di cavilli, un monte di situazioni, c'è stata questa circostanza, Dio, prima Adamo, poi a Eva, gli dice, il serpente mi ha sedotta, anche questo è stato lui, questa bestia immonda che è qui nel giardino, va, che ce l'ha messa a fare. Al serpente però Dio non gli dà diritto di replica, gli dice, perché hai fatto questo? Tu sei maledetto. Perché ovviamente sappiamo tutti che dietro a questo serpente c'era Satana che operava, e Satana aveva una conoscenza ben più ampia di quella che poteva essere quella di Adamo e di Eva. Quindi lui non aveva neanche la possibilità di essere giustificato in qualche modo, aveva fatto il male, cosciente del male che faceva, e Dio subito gli dà la maledizione, sei maledetto fra tutte le bestie dei campi. E qui avviene però un fatto che, detto così, lascia un po' perplessi, ma alla luce di tutta la parola di Dio vediamo che questo discorso che Dio fa al serpente rende una luce di speranza in questa situazione così drammatica. Allora Dio, il Signore, disse al serpente: poiché ha fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. L'uomo è fatto di polvere, quindi Satana si nutre degli uomini, è sempre all'attacco degli uomini, perché questa è la sua caratteristica. Io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Ecco la speranza, la prima speranza che viene data nella parola di Dio a proposito della condizione umana. Lo schiacciare la testa a Satana. Il serpente antico è riportato poi nel Nuovo Testamento, no? Dice, fa Satana, il serpente antico, a identificare appunto Satana in questa situazione qui. Qui Dio mette già un avvisaglia di quello che poi sarebbe successo. Certo, manca tutto, è solo un dettaglio questo qui, ma sicuramente Satana è destinato a essere sconfitto qui. E poi prosegue Dio dicendo tutte le cose come sarebbero cambiate in male rispetto anche alle circostanze naturali. Fa due tuniche a Adamo e ad Eva, due tuniche di pelle. Anche questo a significare quello che sarebbe avvenuto in seguito, che qualcuno innocente avrebbe pagato per il peccato degli altri. Qui un animale è stato sacrificato per coprire, per rendere più decente, ma non nel senso estetico, ma nel senso spirituale, la condizione dell'uomo e della donna. Viene sacrificato un animale perché ci possa essere ancora una speranza per queste, per l'umanità. E andando avanti poi si è visto il seguito di questa condizione. Questo sono gli albori dell'umanità, ma su poi, man mano che la storia si è sviluppata, si è manifestato tante situazioni, fino ad arrivare al giorno in cui il culmine di quello che era il pensiero di Dio è stato reso manifesto. Quando Gesù è venuto e è morto, lui ci ha veramente ricoperto di un abito particolare. È un abito bianco, che sono le opere giuste dei santi, no? Ma il suo vestito consiste nell'essere ricoperti del suo sangue, perché il suo sangue è quello che ci ricopre. Senza spargimento di sangue non vi è remissione. La remissione dei nostri peccati non è per le nostre buone opere, non è per il nostro buon comportamento, non è per come ci impegniamo, è perché Gesù è morto, perché Gesù si è sacrificato per noi, affinché quella promessa iniziale che era stata data avesse suo compimento. E Satana è sconfitto, è già stato schiacciato la testa, possiamo dire se l'è autoschiacciata, perché ha fatto condannare Gesù, e il far condannare Gesù ha significato proprio la sua sconfitta. Certo, avete visto le lucertole? Se perdono la coda, se per qualche motivo la coda comincia a muoversi, quel pezzetto di coda, no? Non so se vi è mai capitato. Satana è un po' così, le è stato tagliato il capo, schiacciato il capo, ma si dibatte ancora, cerca di fare ancora dei danni, ma ormai è sconfitto. Certo, non dobbiamo trascurare le sue macchinazioni, ma non dobbiamo soprattutto trascurare che l'opera di Gesù vale molto di più di tutti gli sforzi che Satana possa fare. Perciò ricordiamoci che il peccato c'è in questo mondo, ma Gesù è colui che ha sconfitto la forza del peccato. Da parte nostra, oltre a beneficiare di queste condizioni, abbiamo un dovere morale di trasmetterlo anche agli altri, di farlo conoscere, affinché la grazia di Dio possa allargarsi il più possibile in questo mondo che veramente è vicino alla fine. Il Signore ci benedica. Amen.